È giusto che ci sia il crocifisso appeso nelle aule delle nostre scuole in uno stato laico.
Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino.
Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola.
Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Umiliandosi anche, evviva l'umiliazione.
Una cosa normale.
Mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Perché mi manca la grammatica e la sintassi.
Perché solo bella ciao? Allora la pappa al pomodoro la facciamo studiare in tutte le scuole, papavere e paperi la facciamo cantare. I Vatussi, facciamo studiare i Vatussi.
Ancora discendiamo dagli antichi romani, e questa stufa che c'è che poca sta appena per me, perciò smettetela di protestare, e non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey!
In classe, proprio tutti stasera, ma tutti.
Il filosofo è tornato con noi.
Ma avete sentito? Cioè, vuoi dirlo in greco, filosofo? Vuoi dirlo in greco? Grande. Puoi risalutare per piacere?
Buonasera a tutti.
Kalispera.
Puoi dircelo in greco per piacere, che sei arrivato ieri dalla Grecia? Kalispera. Kalispera. Ecco, sentite questa voce del filosofo, davvero bravo! Davvero bravo! Poi ve lo faremo risentire perché ci porta delle grandi interrogativi stasera. È stato veramente in un viaggio lunghissimo in Grecia, nel Peloponneso, persino sul Monte Athos, dove ci sono i monaci che possono, dove sul Monte Athos, sapete, non ci vanno le donne, ancora oggi non possono andare le donne, e il nostro filosofo da Taranto è stato sul Monte Athos a leggere la Bibbia come vuole Valditara.
Tutta l'hai letta? Metà. Beh, non ha avuto tempo.
Avete sentito la voce inconfondibile ormai di Lara Pipitone? Eccola.
Oh, un po' di applauso.
Che parla in latino stasera, giusto?
Certo, come no?
Ci dici?
Guarda che io l'ho anche insegnato.
Lupus, lupi. Vai.
Lupus, lupi, lupo.
Lupo. Bella.
Lupus, lupi, lupo. Lupum.
Sì. E quell'altro non me lo ricordo. Ah, ecco, bravo, ok. Brava. Applauso all'Ara Pipitone che sa.
La terza più difficile.
Tutte sal latino. E poi c'era Eimi esti eston. Te lo ricordi? Greco però Valditara non lo vuole. Greco no, ha detto Valditara, ha detto no. Solo il latino. D'altro canto noi perché fare anche il greco? C'è già il latino, quindi.
Vabbè, insomma, il greco ha un altro alfabeto, diventa un po' complesso.
E poi abbiamo lo zio Daniele, grande zio Daniele. Nascosto.
Sì, nell'angolino.
Sì, è nell'angolino.
L'abbiamo messo
dietro la lavagna. La regia è sempre Filippo Paratti, immenso, incommensurabile, infinito. Cioè, veramente. Poi lui è il Deus ex machina delle donne, tra l'altro, Filippo Paratti, perché veramente le fa impazzire.
Tutte le donne, veramente? No, le fa impazzire, scusa, sì. Adesso ne ha una però, che io
sappia. Sì, Letizia, però tu devi sapere che in realtà quando cammini con Filippo Paratti in macchina per venire a Milano, strombazzano da tutte le parti perché c'è in macchina Filippo Paratti. Il filosofo da Taranto non ha tutto questo fascino che ha Filippo Paratti, insomma, ecco. Però noi stasera vi parliamo e salutiamo. Intanto voglio dare un abbraccio a Joe che non se la passa bene in questo periodo, e sono stato ieri fino a Palermo per dargli un abbraccio fisico, ma glielo vogliamo dare tutti insieme virtuale. E poi abbraccio i miei amici monaci, e poi salutiamo una persona che con gli strumenti ci sa fare, Giulia, che lavora, fa girare gli strumenti, gioca con gli strumenti.
Strumenti salutiamo. Musicali o strumenti?
Un po' tutti gli strumenti, dice lei, insomma, non so che strumenti.
Oggetti.
Strumenti, fa la strumentista. No, strumentista. Io pensavo che fosse quello lì che suona il piffero, invece è un'altra roba. poi
cioè, usa degli altri strumenti per suonare che non sono
No, usa degli strumenti, beh, vabbè. Vabbè, non lasciamo ciao Giulia così, puntini, sì. Insomma, ecco, perché insomma. E voi radioascoltatori, perché stasera ci scanneremo io e Lara Pipitone, già ve lo diciamo in partenza, perché parliamo di un argomento che siamo totalmente o quasi totalmente discordi, cioè le nuove indicazioni nazionali proposte dal ministro Giuseppe ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
Anche
della Lega.
Perché non ci sono.
Anche perché Butant, non ci sono, è vero, parole. 1-0 per Lara Pipitone, non ci sono, è vero. Cioè, se il ministro ha, e su questo sono d'accordo, ha annunciato che il 31 di marzo ci saranno una revisione delle nuove indicazioni, delle indicazioni nazionali, che sapete, traduciamolo per chi non è pratico della scuola, è l'ex programma. Diciamolo, nel 2012 il ministro Profumo ha mandato a tal paese quello che avevamo in mente noi, il programma, e sono state scritte da un pool di esperti, veramente c'era Marco Rossidori, Franco Lorenzoni che avremo stasera con noi, e tantissime altre persone hanno scritto le indicazioni nazionali che hanno sostituito il programma, che potete trovare le indicazioni nazionali sul sito del ministero.
Beh, lavoro che è durato tanto fino al 2018,
lavoro che hanno iniziato addirittura con Fioroni, certo, esatto. E poi è andato avanti fino al 2012.
Sì, 2018, però poi
2018 c'è stata la Fedeli che ha aggiornato. Valditara ha tutte le ragioni del mondo per aggiornare le nuove indicazioni nazionali, ma che ci facesse partecipe, non lo dicesse veramente solo al giornale. Perché esatto. Valditara ha annunciato queste indicazioni al giornale.
Stavo dicendo, secondo me, sì? Così, in tre cose un po' a caso, e anche delle cose non tanto corrette.
Ma secondo me non è che ha detto delle cose... No, intanto aspetta. Diciamo cosa. Allora, Valditara propone, uno, poi entriamo nel merito pian piano, il latino... non obbligatorio ma facoltativo in seconda e terza media, e già un'ora alla settimana,
e già lì è un problema
e ne parliamo dopo.
Vabbè.
Poi propone di leggere brani della Bibbia e dell'Epica a partire dalla scuola primaria. Non ha specificato Valditara, e il mondo si è scatenato, se questi brani della Bibbia dovranno essere letti nell'ora di religione o nell'ora di italiano.
No,
di
questo
storia.
L'ha detto. No, non l'ha detto. Solo nell'ora di religione.
Non solo nell'ora di religione. Esatto,
questo, senza chiarire.
Ha specificato, non solo. Non ha detto se insomma dovrà essere dalla prima elementare, dalla seconda, certo. Dalla terza. Io l'ho anche intervistato no, ma l'ho sentito. E devo dire che non ha specificato. Poi ha detto che potremo, insomma, che ci sarà anche, ha suggerito, anzi ha detto che metterà nelle indicazioni nazionali il fatto di leggere anche la mitologia orientale e le saghe nordiche. E poi aggiungo il resto sulla cronaca sempre, insomma, ha aggiunto che alla primaria ci sarà un avvicinamento dei bambini alla musica e alla sua comprensione alla civiltà musicale e anche storia dell'arte. E poi infine abolizione della come si chiama Pipitone, della geostoria alle superiori. Adesso c'è geostoria, cioè due ore in cui si fanno insieme geografia e storia, e ritorneranno invece storia e geografia divise.
Sì. Un problema di orario molto grosso.
Di orario molto grosso. Valditara non ha specificato se ci saranno due ore di storia e due ore di geografia, o se saranno tre di geografia e due di storia. Non l'ha specificato.
No,
quindi
non ha specificato nulla. Direi.
Non ha specificato nulla. Il grande problema delle indicazioni nazionali è che sono state buttate lì come degli slogan, delle cose enormi, okay, come quelle che sono state dette, buttate lì come slogan senza che l'opinione pubblica abbia in mano il documento prodotto dalla commissione nominata dal ministro a maggio, che si è riunita per la prima volta il 9 luglio al ministero e che da allora ha prodotto questa relazione che è nelle mani solo del ministro.
L'opinione pubblica e i docenti, insomma la scuola non sa
nulla.
Certo.
Io personalmente ho chiesto al ministro Valditara di renderla al più presto pubblica, l'ho chiesto da maestro, lo chiedo da cittadino, lo chiedo da... Detto questo, entriamo pure nel merito io e te prima di sentire un membro della commissione. Allora, io dico la mia, tu dici la tua e poi interviene il filosofo da Taranto, okay, che ci chiarisce tutto. Anzi,
con
no,
una
poesia. No, no, facciamo una cosa, facciamo una cosa, facciamo una
prima
cosa. Una cosa.
Devi prima, prepararci prima la discussione.
Il filosofo da Taranto che ci legge a proposito di, sentite qua, è veramente eccezionale, cioè è arrivato dalla Grecia con una poesia di, poi mi dite voi di chi è.
Vieni, inseguimi tra i cunicoli dalla mia mente, tastando al buio gli spigoli acuti delle mie. Trovami nell'angolo più nero, osservami, raccoglimi dolcemente, scrollando la polvere, io ti seguirò.
Magnifico, eh? Cioè, se noi avessimo nella scuola italiana gente che legge le poesie di Saffo, come il filosofo di Taranto, già anche dalla scuola primaria.
Certo, anche alla primaria, ma questo...
No.
Sono d'accordo. Poesie, poesie e poesie, sempre
poesia. Sei d'accordo su questo? Quindi sei d'accordo anche sul latino alle medie?
No, allora, sono d'accordo sul leggere la poesia, leggere. Poi imparare a memoria, questa è una decisione, secondo me ogni tanto fa bene, però è una decisione dei maestri. Sul latino alle medie, allora, intanto c'è un problema di orario. Queste due ore non si capisce bene dove le mettano.
Vabbè, troveranno il modo, diranno qualcosa.
Però non è facilissimo. Poi io non sono
però neanche d'accordo. Però stiamo sul latino, perché non sei d'accordo sulla vera... Cioè, se lo dice Andrea Marcolongo, allora tutti d'accordo con Andrea Marcolongo, ok? Che sai essere una scrittrice che ha rotto il cavolo a tutti perché ci sia il latino, che ritorniamo al latino. Finché non l'ha detto Valditara, tutti che volevano il latino greco. Lo dice Valditara, non va bene il latino.
No, allora, io... Non sono d'accordo neanche con i corsi che si fanno al pomeriggio, si fanno anche nella mia scuola. Volontari. Penso
infatti lui dice che sarà facoltativo.
Beh, allora, già, ma lì facoltativo non ha senso perché dividi la classe, allora lo fai il pomeriggio come lo stanno facendo in quasi tutte le scuole.
Ma lui lo propone facoltativo come lingua e lo introduce dalla seconda a terza. Io l'unico dubbio che ho è sul fatto che fatto due anni, un'ora alla settimana...
Non ha senso nemmeno farlo fa anche facoltativo come lo fanno adesso.
Chi non lo vuole so, fare, affido i nostri ascoltatori classico, perché tutti hanno rotto il cavolo sulla questione del ritorno al latino, al greco, eccetera. Adesso dice Valditara non va bene. 0233 001 001, se ci volete chiamare già arrivano gli sms, oppure 331 6214 013 se ci volete scrivere, oppure diretta @popolarenetto.it. Introduco un altro tema, la Bibbia.
Vabbè,
allora, a me hanno fatto venire l'orticaria quelli che sono messi a dire no alla Bibbia, no alla Bibbia alla scuola primaria. Allora, Valditara ha detto non si farà nell'ora di religione. Che si leggano dei brani della Bibbia, che è il libro dei libri. Augias ha fatto non so quanti libri sulla Bibbia. E che si leggano dei brani per far capire, per far comprendere i bambini il valore della Bibbia. Oggi ci sono ragazzini
però
che
ma nessuno lo nega questo.
Ma insomma,
no,
io ho avuto gente...
gli slogan da una parte, gli slogan dall'altra. Brani della Bibbia, ma
tu sei d'accordo che si leggono brani della Bibbia?
Ma sì, ma della Bibbia. Dico, non mi ha sconvolto questo, non riesco a capire il senso. Ma di comunicare quattro cose così a caso, il latino, la Bibbia, la storia nordica.
E lui abbia comunicato a cazzo, non ci sono dubbi.
E quindi
però...
è propaganda e basta.
Non lo so. Se sarà l'indicazione nazionale a marzo, leggeremo l'indicazione nazionale. A me interessa stare sul tema.
Siamo sul
la
tema.
La Bibbia. Va letta o non va letta? Perché oggi sono ragazzini
anche
che gli dici Deuteronomio e lo scambiano per una marca di preservativi.
Anche sì.
Non sanno più chi sono i Re Magi. C'è un radioascoltatore, sentiamolo subito. Eccoci qua, ciao, tutti
ciao.
In classe, ciao.
Pronto, ciao, sono Roberto.
Ciao Roberto.
Ciao, come va?
Bene. Senti, tu la vuoi la Bibbia a scuola?
Sì, ne vorrei anche una per me.
Va bene, te la portiamo. Vuoi che si faccia il latino a scuola?
Sì, anche il latino è abbastanza, una lingua abbastanza importante.
Bravo. La vuoi che si lega Omero e Ulisse a scuola?
Io vorrei che introducessero l'esperanto.
Bravo, anche l'esperanto, lo diciamo Valditara. Ciao Roberto, un abbraccio,
saluto
di Bergamo, ciao. Allora, noi adesso, insomma, sul tema della Bibbia abbiamo già detto, sul tema del latino abbiamo già detto, poi sugli altri temi andiamo ad approfondire tra poco con un membro
della commissione,
autorevole membro della commissione editorialista del Corriere della Sera, Ernesto Galli della Loggia, uno dei pochi, devo dire, che ha parlato, perché la Loredana Perla, coordinatrice, è stata zitta,
muta,
questo un po' mi ha impressionato, Uto sì. Ughi, che tanto ha vantato Valditara nella commissione, è stato zitto. Altri sono stati zitti.
Lui
parla per fortuna solo il resto della loggia. Noi ce lo ascoltiamo tra poco.
Che me ne faccio del latino? No, no, no. Se devo dire pane al pane, ne, ne, ne. Se devo dire vino al vino, no, no, no. Che me ne faccio del latino? No, no, no. È un osso duro per me. Sapete perché? Lo devo studiar ma non lo posso parlar. Non sono un cretino, ma sempre in latino prendo tre. Con il francese tradurrei Johnny Holiday e con l'inglese Frank Sinatra capirei. Col brasiliano Jorge Gilberto ascolterei e la figura del suonato non farei. E invece piovono tre, sapete perché? Ho video nasone, non è un tipo per me. E poi Cicerone è un gran caccherone, credi a me. Se l'aritmetica serve a contar, se la grammatica serve a parlar, se la ginnastica serve a saltare al professore, chiederò che me ne faccio del latino, no, no, no. Se scrivo male l'italiano, no, no, no. Se in casa parlano in romano, no, no, no. Che me ne faccio del latino, no, no, no. E lo so duro per me, sapete perché? Cornelio Nepote non è un tipo per me. E Cesare Augusto non era un gran fusto, credi a me.
Tutti in classe, puntata animata, chiamateci 0233-001-001, ci volete chiamare, 331-6214013, ci volete scrivere i vostri sms, oppure diretta @popolarenetwork.it, già ci scrive Manuel Valditara, uguale a quei professori tromboni che contrastavano il mitico maestro impersonato dal grandissimo Robin Williams nell'Attimo Fuggente e che erano antitetici a lui. Noi abbiamo l'onore di avere stasera con noi un membro della commissione, io dico uno dei pochi che parla e lo ringrazio di parlare, che è il professore Ernesto Galli della Loggia. Professore, buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Forse rischio di essere un trombone anch'io,
Preavviso
subito il suo ascoltatore. Sarebbe interessante sapere cosa intende per trombonaggine.
Eh beh, certo, qui si apre un tema, no? Chi è il trombone oggi? Cioè, uno che ha una certa età oppure anche uno di 30 anni?
No, penso che non si tratti di età, si tratti di altre cose. Ma bisognerebbe sentire
l'ideologia, dice.
No, 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 penso che si tratta di, diciamo così, una figura ideale che riassume alcune caratteristiche, immagino.
Lei si sente un po' trombone,
però
professore.
Bisogna sentire, bisogna.
Lei si sente un po' trombone.
No, tra i tanti difetti che ho non mi riconosco
no.
Questo.
No.
Professore,
uno dei pochissimi che non ho.
Ci aiuta a capire un po' di cose.
Gli altri sono i migliori giudici di noi. Non
chiaro,
stessi,
chiaro, quindi. Chiaro. Sono d'accordo con lei, professore. Io quando mi criticano sono d'accordissimo che mi critichino. Cioè, che le critiche sono sante. Sì. Io dico sacre, anzi, sacre.
Professore, sacre, sì, ma spesso sono anche sbagliate.
No, certo, per l'amor del cielo. Però le accogliamo. Se uno ci dà, a me spesso.
Assolutamente, no, sì, certo.
Professore, lei ha fatto parte della commissione, immagino che l'abbia chiamata il ministro Valditara a far parte della commissione.
No, non mi ha chiamato il ministro Valditara, ero non una commissione, perché insomma, era un'architettura piuttosto barocca, c'era una commissione centrale, sembra il CUS di un tempo, c'era una commissione centrale che era formata da pedagogisti e poi c'erano 12, 15
sottocommissioni.
21 sì. Vede che pensa meglio di me. 21 sottocommissioni, ognuna per una materia, e io appunto mi occupavo della materia di storia, naturalmente. Anzi, ero il coordinatore.
Allora può spiegarci
di un gruppo di colleghi che appunto insieme a me ha messo a punto questi programmi.
Partiamo da uno dei temi che è uscito per la maggiore, professore, cioè questo della Bibbia. Io ho già detto prima che sono al di là che delle modalità di Valditara che ha annunciato questa grande questione sul giornale, io avrei fatto diversamente, ok, con una conferenza.
Anche io forse, sì.
Secondo me la leggerezza di Valditara è stata quella di trattare questa cosa per slogan, ok. Detto questo, sto sulla sostanza. Secondo me, sì, voi come avete pensato questa questione del leggere dei brani della Bibbia già alla primaria? Io sono d'accordissimo, tra l'altro, perché dicevo prima che i ragazzi
alla primaria, ma non leggiamo brani della Bibbia. La Bibbia, come sa chiunque, è piena, diciamo così, di storie riguardanti i tempi più lontani dell'antichità, dell'umanità.
Certo.
Allora, siccome noi abbiamo pensato di iniziare i bambini alla dimestichezza con il passato, passato remoto di secoli e secoli fa, una dimensione che i bambini non colgono, perché tra 2 secoli fa e 200 secoli fa o 20 secoli fa i bambini non hanno proprio, diciamo, così facilità di capire la differenza. Comunque, per dargli la dimensione della profondità del tempo e quindi delle storie che potevano esserci un tempo lontano, e anche dei valori, dei personaggi, delle idee che potevano esserci in quei tempi, abbiamo pensato che si potesse proporre loro delle grandi storie della più remota umanità che noi conosciamo, storie scritte, quali sono appunto l'Odissea, certo, l'Iliade, e per l'appunto anche i racconti biblici.
Certo. Fin dalla primaria, biblici. Questa è la novità.
Non i dieci comandamenti, capisce?
Sì.
Ma i racconti biblici.
Okay. E fin dalla primaria, professore? Fin dalla primaria, sì, no? Questa è la novità.
Proprio dalla prima, seconda elementare, sì.
Sì, io sono d'accordo, sì, rimango d'accordo, perché secondo me
non
c'è
un insegnamento confessionale.
No, infatti non è che facciamo catechismo.
Insegnano i 10 comandamenti.
Sono d'accordo.
Sono delle narrazioni, questa è l'idea.
Sono delle narrazioni, appunto.
Ci scrive, professore, ci scrive Cinzia, no alla lettura della Bibbia, sì assolutamente latino epica, aprono la mente e fanno apprezzare la nostra bella lingua e la storia. Però perché no alla lettura della Bibbia? Cioè non è che se viviamo in un posto dove siamo tutti... Io credo di essere altro, professore, però...
Punti a capo. 20 secoli della cultura che noi pratichiamo, cioè la cultura occidentale, mi dispiace, voglio dire, è quella, la mia e la sua, potremmo, certo, dissociarcene,
chiaro,
odiarla,
chiaro,
ma è quella lì.
Chiaro.
Bene, per 20 secoli quella cultura ha avuto nella Bibbia una sorta di, diciamo così, paradigma simbolico immaginario, di cui è pieno la pittura, le immagini, quanti quadri ci sono,
chiaro,
appunto, sulle,
chiaro,
storie, Isacco e l'angelo, ci saranno almeno 1000 quadri. Per non dire poi i romanzi, le frasi,
sì.
Mi è capitato recentemente di vedere una grammatica inglese in cui c'erano 3 pagine di idiomi della lingua inglese tratti dei racconti biblici, modi di dire, proverbi che si, certo, usano ogni giorno, certo, e quindi, diciamo, sì, questa mi pare una ragione non del tutto cervellotica,
sì,
per appunto
avere
una certa confidenza con questi testi. Poi c'è un ateo super militante che il solo fatto di sentire parlare di Bibbia, insomma, gli viene l'orticaria, e vabbè, sì, il mondo è bello perché è vario.
No, ma il tema è, tra l'altro, professore, che si rischia di entrare, che ne so, nel Duomo di San Gimignano e non capire una beata minchia, cioè detto in maniera,
sì,
proprio, no? Perché se
vale,
tu non,
certo,
non hai presente.
Anche se leggi la Bibbia, non è detto che poi capiscano.
Ma insomma, no?
Anche se uno studia la storia non è detto,
appunto,
che lo sappia.
Però se entri nel Duomo di San Gimignano e vedi delle scene del Nuovo Testamento, le sai collocare, o del Vecchio Testamento. Oggi c'è,
allora,
gente che è ignorante.
Scusi professore, al di là della cronologia, io credo sia interessante far, sì, storia sia alla primaria. Io insegno la secondaria di primo grado,
sì,
e anche lì fanno un po' fatica a capirla, no? La cronologia, anche in prima media.
Beh, ma sa, poi c'è così,
dipende
quella grande incognita.
Certo, dipende come la si insegna.
Grande incognita di ogni scuola. Come dice, scusi?
Dico che dipende la storia come la,
sì,
si insegna, le narrazioni,
appunto,
penso anch'io che siano importanti.
Esattamente.
Quindi,
quello che stavo per dire, cioè c'è la grande incognita delle capacità dell'insegnante, ma queste
poi la
è
paura,
un altro capitolo di cui noi non ci,
certo,
occupavamo.
Beh, no, infatti la paura, credo, da parte delle persone, anche un altro ascoltatore è contrario, credo che sia che qualcuno la faccia in modo confessionale. Questa è la paura, poi è chiaro che non sarà questo l'intento. Immagino, ma, no, sia questo, perché nel momento in cui si leggono degli slogan...
Allora non si dovrebbe studiare, non so, la storia del XX secolo, perché può capitare il professore fascista che insegna appunto il fascismo cercando di inculcare dei fascisti.
Il rischio,
Ma noi abbiamo una fobia demenziale, cioè, in Italia su questo, una specie di ossessione ideologica. Sì, sì. Ma non siamo circondati da persone così stupide che fanno questo. La maggioranza delle persone è normale.
Certo. Allora, io le dico un'altra cosa, uno dei miei dubbi, facciamo così, dispiaceri, è che si parli poco di didattica.
No, guardi, ma questo qui... come lei sa, perché lei è un insegnante, mi pare di aver capito, no? Allora, come lei sa, le indicazioni, perché si chiamano tecnicamente così, indicazioni nazionali, per una parte minoritaria riguardano i punti, diciamo così, tematici dell'insegnamento delle singole materie. Per un'altra parte, cioè, che è divisa in vari capitoli, finalità,
obiettivi e traguardi,
abilità, competenze, riguarda per l'appunto quello che lei diceva, cioè gli aspetti didattici, come si deve prima cosa, per quale ragione si studia quella materia, al fine di, diciamo così, formare che tipo di alunno, quali competenze si immagina che questo insegnamento debba produrre, eccetera. Proprio quello che diceva lei. Okay.
No, ma la didattica, la didattica infatti è un problema, è un problema, lo dico anche da maestro, io faccio il maestro delle scuole elementari oltre che il giornalista, è un problema che è chiaro che è degli insegnanti, ma che un ministro faccia delle, dia delle indicazioni, cioè, ma ci manca che non le possa dare un ministro dell'istruzione. Cioè, a me stupisce.
Ma queste indicazioni, scusi, queste indicazioni non le ha mica dato il ministro, le ha date. Le sta finendo di scrivere proprio in questi giorni questa commissione che dicevo formata da pedagogisti e presieduta
poi hanno fatto pedagogista. Quello che voleva Valditara professore.
Non credo, ma perché lei ha un'idea così, un'immagine così negativa dei suoi concittadini, l'immagine tutti quanti dei servi dei politici, questa è un'ossessione che in genere gli italiani penso prima che i politici siano onnipotenti e che non ci sia nessuno che non obbedisca al politico e che il politico, diciamo, si assicuri immediatamente non di avere delle persone che possono, diciamo, fare il loro mestiere, sia un pedagogista, ma dei servi, dei camerieri.
No, io mi auguro che non ci siano, io mi auguro che non ci sia, professore.
Io penso di no.
Professore, un altro SMS.
Non ho ricevuto nessuna direttiva.
No, sono contento assolutamente. Sono contento.
Voglio precisare. Prego. Questa piccola commissione che si è occupata appunto dei programmi di storia, era formata da 8 persone che non avevano assolutamente un'identità di vedute, di ispirazioni ideologiche, di aree politiche di appartenenza. Erano persone di vari orientamenti e di varie aree politico-ideologica. Questo
vorrei leggere un SMS che arriva, che tocca.
No,
sono d'accordo con lei, che anzi ci aiuta a chiarire. E si scrive questo radioascoltatore, perché è uno dei temi che è stato sollevato tra le critiche. Emanuele, il sottotesto di Valditara è chiarissimo. Già alle elementari i bambini saranno obbligati a leggere la Bibbia. La volontà di questo governo repressivo e autoritario è chiarissima. Vogliono indottrinare i bambini per farli diventare cattolici. La verità è che i bimbi alle elementari saranno costretti a fare catechismo. Perché non far leggere il Corano e i libri sacri buddisti e induisti? A me la Bibbia non piace per niente. A me, io non sono d'accordo per niente con Manuel, perché
proprio perché non era un insegnamento sacro, un insegnamento religioso, e quindi appunto
è storico, sono d'accordo con lei.
Il Corano è stato scritto nel VII secolo dopo Cristo, quindi non ha assolutamente la caratteristica di appunto racconti dell'umanità, primordiali dell'umanità, ha tutto un altro tipo di ispirazione, di collocazione cronologica e soprattutto di argomento. Il Corano è un libro integralmente religioso. Racconta la rivelazione di Dio a Maometto, come è noto, no?
Chiaro. Ma io, tra l'altro, quindi, professore, se avessimo il tempo di leggere anche il Corano e la Torah, io i bambini farei leggere anche pezzi di Corano e Torah, non mi scandalizzo.
La Bibbia, eh?
Sì, sì, no, certo, la Torah, la Bibbia, l'Antico Testamento, chiaro, chiarissimo, chiarissimo, però non mi stupisce, non mi stupisce leggere anche il Corano a me, cioè il problema è che noi viviamo nella
città. Evidentemente molti ascoltatori della sua radio non la pensano come lei.
Lo so, ma
che
non
devo dire?
No, sono d'accordo. Introduciamo un altro argomento prima di salutarla, visto che lei era membro come storico, eccetera. La geostoria, le superiori. Allora,
ecco,
si è fatta una battaglia secolare anche qui, quando la Gelmini, tra l'altro, che era di destra, ha tolto la divisione tra storia e geografia, io me lo ricordo bene, e tutti eravamo contro la Gelmini che toglieva storia e geografia. Adesso che c'è la geostoria, che Valditara ripristina, errore di Valditara non dire quante ore saranno di geografia e storia, per l'amor del cielo, grave errore, gravissimo errore, perché questo
sì,
non esplicitare
certo.
È stato la colpa di Valditara. Ma il ritorno di geostoria e geografia, che probabilmente saranno due ore l'una, lei mi aiuti adesso a dire se saranno due ore l'una?
Non lo so, non glielo so proprio dire perché...
Perché gli orari sono complessi da definire.
Anche per questo, io comunque non lo so.
Ma l'avete deciso, no, di ritornare alla geografia e storia separate?
Sì, questo l'ha deciso il ministro, questo non abbiamo deciso noi della commissione, non avevamo questo potere. Questa è, diciamo, la divisione, l'elenco delle materie da studiare lo decide il ministero, naturalmente. È una decisione.
Se poi lo condividesse con l'opinione pubblica sarebbe magari utile, e soprattutto con la classe docente.
Ma adesso lo comunicherà, ovviamente.
È un po' tardi, sì, magari, a cose fatte, insomma. Ecco, questo qua è un po'...
Più che altro a metà anno.
Ma guardi, non è una legge, ma tutti i provvedimenti... Ogni ministero sforna ogni giorno decine e decine di provvedimenti, perché i ministri hanno questa autorità in base alla nostra Costituzione. È un decreto ministeriale che stabilisce i programmi.
Non
una legge, niente.
Ricorda, la Giannini fece finta di condividere, ok? Però fece quella manfrina della partecipazione, eccetera, eccetera. Qui non c'è nemmeno la manfrina. Ultima battuta, il latino.
Se era una manfrina, meglio non farlo.
No, sono del parere suo.
Sì.
Latino alle medie, che ne pensa lei, professore? Io ho dei dubbi, ma nel senso che...
Sì, anch'io ho dei dubbi, Mi ha sorpreso infatti che invece l'unica cosa forse che è stata accolta sostanzialmente da una certa unanimità positiva, con una qualche mia sorpresa.
Sì. Gramellini, anche... per citare, no? Un collega.
Sì, anche,
anche perché si fa in modo facoltativo alle medie, in moltissime
poi appunto, anche adesso in modo facoltativo,
esatto.
È stato introdotto in modo facoltativo. Quindi appunto, diciamo, sì, un'ora di latino facoltativo, insomma.
Io ho dei dubbi sul fatto che possa valere, cioè nel senso che un'ora sola, poi se non lo fai più dopo le medie, non lo so, muore.
Voglio fare un'ora in più di italiano,
non lo so, però,
un po' di storia della lingua.
Però, però il latino è concepito come, un'introduzione all'avviamento, allo studio italiano, cioè le parole italiane che derivano dal latino, cioè è sussidiario all'insegnamento del latino, dell'italiano, certo. Il latino che è pensato, appunto, si pensa a introdurre, ecco.
Certo.
Quindi questo senso è quasi un'ora di italiano,
ma infatti,
ecco, mi pare di capire.
Sa, professore, che cosa mi ha colpito delle poche cose che ho letto, magari poi non ho capito, un po' questa idea che sembra essere sottesa, poi magari mi sbaglio, che alcune cose non si facciano. Cioè, l'epica,
nel senso,
introduciamo delle novità.
Infatti non si fa.
No?
Tante scuole non lo fanno.
Tante le fanno, cioè il punto è...
una minoranza, cara Pipitone, lo fanno nella tua scuola, ma nella maggior parte delle scuole non lo fanno.
Ma non lo stai,
ma
Alex,
cosa non lo fanno?
Allora, il latino si fa il pomeriggio, un po' di storia della lingua e un po' di etimologia ovviamente in italiano si fanno.
Ma Ulisse Omero io non l'ho mai visto fare. Ulisse Omero non...
Alle medie si fa.
Alle medie, elementari.
Ma questo riguarda l'organizzazione degli insegnanti, delle scuole, delle singole scuole, della didattica.
Però bisognava fare un giro forse nelle varie scuole, delle metropoli, non delle metropoli, e capire un po' come
sì,
stava
ma questo,
funzionando.
Guardi, veramente sono a livello della mia massima incompetenza. Io non so nulla di questo.
No, ma certo.
Quindi,
un pensiero ad alta voce.
Sì, sarebbe giustissimo, quello che dice sarebbe giusto. Sì.
No, ma la ringraziamo dell'onestà, tra l'altro, professore.
Perché non si faccia, non glielo so dire, insomma, e come si potrebbe fare a venire incontro a questa esigenza, neanche questo so.
Certo. No, ma viva la sua onestà, no, perché forse se viva la sua onestà, professore, perché se forse
mi pare una grande onestà, cioè dire che non ci capisco niente.
No, nel senso che se nelle commissioni Valditara l'avesse messo, al di là dei pedagogisti, anche delle figure, torno a dire, di insegnanti, eccetera, eccetera, e soprattutto avesse condiviso non col giornale, ma forse
sarebbe, e anche chiesto, sarebbe andata un po' meglio.
Dunque, io però, a quello che so, questa commissione centrale, diciamo così, che è formata da pedagogisti, credo che abbiano fatto molte audizioni di insegnanti, credo.
Dice Valditara 100, io non lo so, cioè, nel senso che non ci ha dato una lista a noi giornalisti.
Neanche io ne so
un po' pochino.
Vabbè, vedremo di approfondire. Grazie professore di essere rimasto con noi, grazie dell'onestà.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie. Pipitone, ti ha convinto allora il nostro professore dell'introduzione della Bibbia alla scuola primaria? Cioè, perché...
Ma io no, anch'io ho delle perplessità, non è che sono d'accordo o non d'accordo. Alcuni passi, sì, è interessante, a me piace la Bibbia, per cui perché no?
No, perché se so che i radioascoltatori, per esempio, che
è narrazione di storie, il pericolo della confessionalità.
Ma no, pericolo. Nessun insegnante va lì a dire i 10 comandamenti, come ha detto Galli della Loggia, non c'è nessun pericolo, devono darci a dire.
Certo, sono d'accordo con te.
Cioè, lo denunceremo quello che dice, quello che va a fare i 10 comandamenti.
Cosa dice Simone?
Cosa dice Simone? Cosa dice?
Dai, da un punto di vista linguistico è più utile il greco forse, no, è qua.
Non lo so, su quello non lo so, perché
ma anche
sono
il latino,
non sono linguista, quindi non lo so.
Io uso molto, lavoro molto con l'etimologia, a volte latino, a volte
sono d'accordo, sono d'accordo. Quindi in realtà promuovi anche tu il latino. Al di là della questione oraria,
io non lo promuovo, non sono neanche tanto d'accordo adesso, ma mi sono abituata.
Ma perché non lo promuovi? Cioè, se il latino è fondamentale per conoscere l'italiano, se io devo sapere, che ne so, da dove deriva la parola lupo.
Ma gliela spiego lo stesso io, gliela spiego quando facciamo
italiano. Ma hai detto che ti piace l'etimologia, hai detto.
Certo, ma non c'è bisogno di fare un'ora a settimana di latino. Chi va a fare il liceo classico, il liceo scientifico, il liceo linguistico,
farà latino. Lo so, non lo so se non è necessario, non lo so.
Non è che io l'ho insegnato il latino e io amo il latino, però
io invece l'ho odiato
d'accordo
al liceo classico,
che alle medie serva.
L'ho odiato al liceo classico e poi l'ho amato nella vita, perché nella vita invece ho imparato un casino.
Se lavori sulla lingua bene, ogni tanto lo nomini, il latino, il greco, lavori
allora
sulla lingua.
Allora qui esce un altro tema, chi e come viene insegnato l'italiano, perché qui... apriamo un tema che sicuramente hai centrato bene e il professore Galli della Loggia ce l'ha detto chiaramente, lui non ne sapeva una beata minchia della didattica.
Ma per fortuna l'ha detta, giustamente.
Viva Galli della Loggia che ha detto questa cosa, viva! E a questo punto allora dovevamo avere qualcuno di più nella commissione che ne sapesse, oppure la perla che ci racconta. 0233-001-001, ripeto 0233-001-001, se ci volete dire la vostra sulla Bibbia, la scuola elementare, ci scrivono ancora l'Italia è uno stato laico grazie agli dèi, non siamo un'autocrazia, non siamo uno stato confessionale, questo governo di ultradestra vuole indottrinare i bambini, a molte persone della Bibbia non frega nulla, pensiamo quanti danni ha fatto questo librone, no? La lettura obbligatoria di brani della Bibbia alle scuole elementari, ma trovami il cesso per piacere, trovami quella roba del cesso, queste sono cose da cesso, perché non si può dire che la Bibbia, non si può dire che la Bibbia, abbiamo una chiamata, ma prendila e poi ecco andiamo. No, è vero, non siamo un'autocrazia, io sono, credo di essere laico, mi sta tremendamente sul cavolo entrare nelle aule con il crocifisso, ma sta di fatto che la Bibbia ha segnato la nostra storia, punto, fine, che non vi piace, è ignoranti non sapere la Bibbia, ed è ignoranti non conoscere la Bibbia, poi puoi dire la Bibbia è una fantasia, la Bibbia non mi piace, la Bibbia ma la Bibbia è fondamentale come
prima,
fondamentale la Costituzione.
Prima dovrebbe leggerla bene, studiarla e poi
raccontarla. Che ne sappiano, mettiamo degli insegnanti, formiamo gli insegnanti a fare didattica della storia, compresa la lettura della Bibbia. Eccoci qua, pronto, tutti in classe, ciao.
Ciao,
ciao, sono Gianni.
Ciao Gianni.
Una cervicalgia pazzesca, però non ho resistito a telefonarvi.
Vai.
Volevo dire, tutto questo parlare di storia dell'Italia, la Bibbia, il latino, eccetera, Deve essere poi compensato anche dalle materie STEM, credo.
Certo, ma quelli ha detto che ci sono effettivamente il PNRR praticamente tutto, stato tutto su quelli.
Sì, va bene, ma raddoppiamo le ore di scuola o che cosa? Cioè, vorrei capire questo.
No, sollevi una bella questione, Gianni. Sollevi una bella questione perché per anni si è puntato molto sulle materie STEM.
Sì.
Dall'epoca Giannini, ok, gli occhi del ministero, non sto parlando di ministro, ma di ministero, sono andati sulle materie STEM. La formazione è andata sulle materie STEM, gli investimenti sono andati sulle materie STEM. Tuttavia, bisognerebbe, a mio avviso, Gianni, fare una verifica di come sono andate le cose, perché a mio avviso sono andate molto male. Perché,
anche secondo me.
Ecco, perché oggi di formazione digitale non ce n'è.
Ma dai, non è vero.
Ma no, non ce n'è. Prendiamo 10 bambini e andiamo a chiedergli se sanno fare, i bambini di 10 anni, se sanno fare il coding.
Ma lo fanno coding?
Ma quando mai? Ma
niente, abbiamo sempre delle esperienze diverse.
Viva Dio, certo, tu vivi a Milano, nella metropoli, in campagna dove
non lo fanno.
A Corleone, ok?
Certo.
Io ho dei dubbi, ci chiami l'ascoltatore di Corleone, noi siamo in streaming anche.
Alex,
giusto?
Questo è il tema... Il te con la T maiuscola. Andiamo a vedere come funziona.
Abbiamo
la scuola.
Abbiamo scuole diverse. Gianni, che dici secondo te? Sentiamo Gianni. Si fa o non fa una formazione digitale seria?
Credo di no. Cioè, mio nipote ha 7 anni, va in seconda elementare, quindi poco da vedere come si fa attualmente. Credo che non si faccia... Assolutamente, perché i ragazzini li vedo tutti sul telefonino a giocare.
Certo, quella non è. Certo. Noi abbiamo qua un regista che viene dall'ITIS, ok?
Hai fatto coding?
Regista, ha fatto altro che coding. Però, regista, secondo te, prendi il microfono per piacere, parla stasera, parla. Secondo te, alla primaria, quando di che anno sei?
2004.
Io. 2004, alla primaria ti hanno formato per la tecnologia?
No, ma secondo me non era, cioè ero troppo piccolo ancora.
Me. E non era necessario alla primaria fare tecnologia in maniera seria, utilizzare in maniera seria i computer, come dice Gianni?
Noi facevamo informatica.
Ma che informatica hai fatto?
Molto basilare, diciamo.
Word,
Paint, sì.
Poi diciamo Word e Paint, fanno Paint, Pipitone, fanno Paint. Ma chi se ne frega di fare Paint al giorno d'oggi, cazzo?
Coding lo fanno, alle medie lo fanno, secondo me non solo a Milano.
Cari radioascoltatori, se c'è qualcuno di Fossano, di Rozzano, Fossano, di Corleone, ci chiami, ci dica se nelle vostre scuole si fa, perché qui c'è un tema che non si capisce, è una questione di metropoli e di...
Secondo
di,
me...
Tu da dove chiami, Gianni? Dove chiami?
Questo è da Opera.
Vedi.
Questo non per però dice che non si voler fa. Viare dal tema che erano le materie letterarie, culturali, eccetera. Era per dire c'è bisogno anche di questo, soprattutto di questo.
Sono d'accordissimo.
Come adesso, perché medici non ce n'è, infermieri neppure, informatici neanche.
D'accordissimo.
Anche
Gianni.
Alle superiori.
D'accordo. Applauso ovunque. Gianni, applauso
ciao,
Gianni. Mettimi
grazie.
Un applauso Gianni. Ciao Gianni, un applauso. Un abbraccio.
Ciao.
0233-001-001 se ci volete dire la vostra. 331-6214013 oppure diretta chiocciola popolarenetwork.it. Il filosofo Tano è qui che scalpita perché vi vuole fare due domande. Ok, vuole porre delle domande... Proprio in questi mesi ha meditato a lungo su queste domande filosofiche, ok? Adesso ve le vuole porre a voi.
È il momento di stare con i piedi per terra o con lo sguardo rivolto al cielo?
Rispondete a questa cosa. Rispondete se siete capaci a questa cosa. Stiamo con i piedi per terra.
Ma il filosofo cosa dice però?
No, il filosofo pone domande.
Pone domande.
I presenti a filosofia pongono domande, non è che i filosofi, no?
Magari ci ha pensato sul Monte Athos.
No, e lui sul Monte Athos ha pensato anche a questa domanda. Senti qua.
Quanto ti dedichi a percepire l'impercettibile?
L'impercettibile. Cioè Valditara, per esempio.
Impercettibile.
Valditara ha fatto delle indicazioni impercettibili.
Esatto.
No?
Trasparenti, non le vagano, come delle particelle.
Però quanto ci dedichiamo a percepire l'impercettibile di Valditara?
Forse non bisognerebbe parlarne, finché non escono.
Forse non bisognerebbe parlarne finché non escono. Io faccio parlare di Valditara per fare. È d'accordo il filosofo, tra l'altro, dice di sì.
Ha consentito.
Dice di sì, il filosofo. Allora, 0233 001 001, ci volete chiamare? 331 62 14013 per dire il vostro parere sul latino, le medie, Bibbia, ne abbiamo già parlato tanto. Adesso andiamo a parlare di altri argomenti con Franco Lorenzoni, un grande, immenso maestro che tanto è amato dalla gente e che ha un parere totalmente diverso, contrario a quello di Valditara, ve lo annuncio.
Questa è la canzone della Bibbia. Siete pronti, bambini? Vecchio Testamento.
Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, Giosuè, Giudici, Primo, Secondo, Samuele, Primo, Secondo, Re, Primo, Secondo, Cronache, Esdra, Nemia, Ester, Giobbe, Salmi, Proverbi, Ecclesiaste, Cantico dei Cantici, Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Nahum, Abacuc, Sofonia, Geo, Zaccaria, Malachia.
Nuovo Testamento.
Classe, eccoci qua, puntata animata su queste nuove indicazioni nazionali, e per fortuna è animata e noi le animiamo ancora di più con una persona pacatissima, tra l'altro, ma quando deve dire le cose le dice, che è Franco Lorenzoni. Buonasera Franco, ciao.
Buonasera.
Buonasera a voi e agli ascoltatori.
Allora, so che hai ascoltato la nostra puntata e quindi ecco, sei sì, anche formato, tra virgolette, no? Franco, allora vorrei toccare, abbiamo tempo però, in un attimo quello che ha detto Galli della Loggia sulla Bibbia e sul latino, perché tu mi hai detto in un'intervista, in una battuta al Fatto Quotidiano, che insomma è un po' una buffonata ideologica questa di Valditara. Sei ancora di questo parere? Cosa ne pensi di quello che ha detto Valditara? Hai sentito che io non la penso invece come te, ecco, non nascondo e non la penso nemmeno con Valditara sul fatto che ha fatto queste cose a spot, insomma, ed è una castroneria farle così.
Allora, ci sono tante questioni sollevate da quella famosa intervista di Valditara. Innanzitutto, vabbè, stiamo parlando di un'intervista, quindi dobbiamo aspettare che escano
le indicazioni.
Queste nuove, sì, che non so che saranno indicazioni, perché Galileo Loggia in un libricino che ha scritto insieme a Loredana Perla, che appunto è stata la capa di tutte queste commissioni, dice programmi per dirle come si parla. Quindi diciamo c'è proprio una lontananza in qualche modo epistemologica, cioè certo, nel senso che il passaggio tra i programmi e le indicazioni non è una cosa banale e non è una cosa solo per i detti lavori, è l'idea che gli insegnanti, le insegnanti, che dovrebbero essere persone che ricercano, e le scuole dovrebbero essere luoghi di ricerca, hanno il diritto e il dovere di costruire dei curricoli, cioè diciamo dei percorsi adatti agli alunni che hanno di fronte. Ci sono ovviamente dei traguardi, degli obiettivi che sono comuni a tutti quanti, però poi dopo la strada, insomma, bisogna che ognuno scelga la sua perché sia veramente efficace.
E diciamo che
allora,
ci abbiamo
riguardo,
provato.
Per esempio, facciamo un esempio molto concreto. Mettere un'ora di latino facoltativo nella scuola media è, lo dico in modo un po' brutale, il ritorno a una scuola di classe. Cioè la media unica è stata esattamente, è stata all'epoca osteggiata da tanti, anche dalla sinistra, diciamo, la scuola media unica è stata una grandissima, una delle poche riforme radicali della scuola italiana, perché aveva come presupposto che tutti avevano diritto fino a 14 anni a studiare le stesse cose. Non c'era l'avviamento al lavoro per i poveri e c'era il latino fin dalla prima media per i ricchi, quelli che andavano al liceo classico, al liceo scientifico. Questa cosa rischia fortemente, per questo piccolo escamotage, di dire un'ora di latino facoltativa. Ma cosa succederà nelle scuole? Succederà che tutte le famiglie che pensano di mandare i propri figli al liceo faranno questo orario, quindi saranno nelle sezioni in cui si farà questa ora di latino. Non ce l'ho assolutamente col latino per principio, certo. Ma sono contrario a spezzettare la scuola media unica.
Allora,
è una grande conquista democratica.
Sono d'accordo.
Primo
Franco,
punto.
Sono d'accordo.
Secondo punto.
No, scusa se dico, che dico perché sono d'accordo, perdonami. Sì. Sono d'accordo perché quando successe con l'inglese, io che ero un ragazzino figlio di operai ero stato messo nella sezione del francese e tutti i figli di operai finivano nella sezione del francese, perlomeno parlo della campagna, poi non lo so qui nella metropoli, Lara Pipitone che sei a metropoli, forse le cose andavano diversamente.
Prima andava
Roma,
di più il francese,
non lo so,
dell'inglese.
Però c'era una divisione per classi, perché chi faceva l'inglese erano i figli del figame e chi faceva il francese erano gli sfigati. Io
allora,
il rischio
questo,
che dice Lorenzoni...
Questo scandalo delle sezioni di serie A e delle sezioni di serie B, purtroppo è certificato anche dai risultati dei test Invalsi, è nel 40% delle scuole italiane. Ci sono sezioni migliori, diciamo, per quelli, e questo c'è una complicità di alcuni dirigenti scolastici,
bravo,
purtroppo,
bravo,
le pressioni delle famiglie,
bravo,
le pressioni delle famiglie, per cui ci sono in tantissime scuole sezioni privilegiate, diciamo così, che spesso hanno per esempio professori che non cambiano continuamente, eccetera, e sezioni più disgraziate, diciamo così, dove vanno i poveracci. Questa è la realtà,
è vero,
brutale.
È vero,
ma purtroppo nessun ministro ha mai affrontato questa questione in modo radicale.
Scusa,
e secondo me
solo
il rischio di una
un secondo, fammi finire.
E il rischio di mettere questa materia facoltativa è che sicuramente, poi siccome organizzativamente sarà un problema enorme, molto complicato da risolvere, il rischio è che si faccia per delle sezioni che sono quelle del latino, quindi è una specie di anticipazione di quella separazione che comunque
però,
è
Franco, se non fosse così, se non fosse così e si riuscisse invece a renderlo latino,
no, ci si crede si fa per tutti oppure non si fa per nessuno.
Secondo me ha ragione
e secondo me sinceramente non è che c'è tutto questo bisogno, cioè se uno fa la lingua, ragiona sulla lingua, insegna la lingua in modo profondo, serio, innovativo, facendo partecipare i ragazzi, viene fuori la radice, il latino, diciamo. Ma il latino in sé che senso può avere per un bambino, un ragazzo, una ragazza?
Anche se devo dire,
un'ora
Franco,
di latino,
che...
un'infarinatura di latino,
no, così,
assolutamente,
così
che sarebbe anche... Tra l'altro, la peggior modo di affrontare il latino, perché il latino si gusta e si apprezza se stai dentro un universo culturale, ma se stai dentro un universo culturale di cui capisci anche il senso di quelli che hanno inventato quella lingua e che la usavano.
Certo.
Secondo capitoletto, la questione Bibbia. Allora, come si solleva la parola Bibbia, immediatamente si alza un vespaio pazzesco.
Esatto. Peccato.
A me è capitato in una quinta elementare di fare un lavoro molto approfondito e lungo su Galileo. È un bellissimo, mi ricordo come un'esperienza molto, molto interessante. Ed era stupendo un bambino che, mettendo in scena la biura di Galileo, che abbiamo letto, studiato, imparato a memoria, diciamo, la biura di Galileo. Gli ha colpiti tanto scienziato, diciamo, dell'epoca, non solo italiano, dovesse a 70 anni inginocchiarsi e dire abbiuro tutto per i bambini è stato uno scandalo enorme. Pronto, mi senti?
Sì, abbiamo perso qualche parola.
Sì, però prosegui, adesso ti sentiamo.
Per i bambini è stato molto forte. Pronto?
Sì. Ti perdiamo.
È stato
molto forte.
Mi sentite adesso?
Adesso sì.
È stato molto forte. Un bambino ha messo in scena questa abiura in un modo assolutamente struggente. Allora, il tema della Bibbia è che ovviamente noi, sia fa parte della nostra cultura, io penso che le narrazioni della Bibbia vanno raccontate, studiate come quelle dell'Odissea, come quelle di Iliade, su questo non c'ho niente contro. Chiaro. Il problema è che poi la Bibbia è diventata quella cosa per cui il più grande scienziato della storia della scienza dell'Italia è stato condannato, diciamo, alla galera a vita. Allora, questa cosa ovviamente va inquadrata storicamente, per quello poi la gente salta su, perché c'è il crocifisso nelle aule, perché c'è il problema che in Italia.
Sì, però non trovi che ci sia un'ignoranza della gente. Non trovi che ci sia un'ignoranza.
No, ma io
la gente non conosce.
Sono sempre contrario all'ignoranza. Penso che il problema è sempre essere più colti, più
che la gente
possibile.
Non conosce neanche Galileo,
usare
però,
l'arte, usare qualsiasi e tanti linguaggi diversi per riconoscere, certo, non solo le pitture che sono ovunque nelle nostre chiese, i nostri monumenti, sì, ma anche per riconoscere, diciamo, le grandi narrazioni. Io non ho assolutamente nulla contro le grandi narrazioni. Ho e infatti perché ne ha parlato il ministro? Perché sa che immediatamente fa schierare le persone, questo è lo sbagliato.
Siamo d'accordo che il ministro, la modalità del
io non voglio far schierare le persone, perché è assurdo dire Bibbia sì, Bibbia no. Il problema è quanta cultura si trasmette fin da bambini molto piccoli, e soprattutto questa cultura si può apprendere non limitandosi, come sempre suggerisce Galileo Loggia, all'identità italiana o all'identità occidentale. Faccio un esempio proprio piccolissimo.
Vai, abbiamo 20 secondi.
Con i bambini, i miei bambini hanno capito i Lari, quindi una tradizione latina, incontrando un attore di Bali, perché questo attore una volta venne in classe nostra e ci raccontò che lui, quando arrivò a Parigi per la prima volta, fu ospitato da altri attori, e nell'appartamento in cui era ospitato ha subito cercato l'angolo degli antenati.
Bellissimo.
Non l'ha trovato e ha detto: ma come fate a vivere voi così? Certo. Allora, e ci ha spiegato perché a Bali, quindi nell'altro capo del mondo, per loro è fondamentale che nella casa dove si abita ci sia lo spazio degli
antenati.
Anche
in Vietnam.
Questa cosa ci ha fatto capire molto di più i Lari, facendo un viaggio di andata e ritorno Europa-Asia-Europa. Io questo voglio. Non voglio i confini e dire noi dobbiamo studiare l'identità italiana, l'identità europea, perché questa è quella che ci manca e non abbiamo l'orgoglio.
Abbiamo finito il tempo, Franco, perdonaci, siamo in ritardo già di 40 secondi.
Semplicemente volevo dire che su queste cose c'è da discutere a fondo, seriamente.
Ti richiameremo. Grazie Franco Lorenzoni di essere rimasto con noi. Noi vi diamo appuntamento per martedì prossimo alle 20:30 e vi salutiamo.
Con il filosofo da Taranto.
Perché ti disinnamori a prima vista?
Resta il silenzio di fronte a questa domanda. Grande silenzio.